Innanzitutto buona giornata a tutti voi, perché sabato mattina non è facile impegnarsi in cose come queste, quindi ci vuole un po' di buona volontà e vedo che voi ce l'avete. E sono molto contento di stare qui con voi questa mattina, perché da quello che ho sentito mi sono un po' ritrovato in quello che anche il Sermig vive da meno anni di voi, perché noi siamo ancora giovani dal punto di vista della vita della Chiesa. Ci sono istituzioni millenarie e centenarie, noi abbiamo qualche decennio, quindi abbiamo una storia ancora in fase di scrittura, non siamo ancora completamente scritti, però ci stiamo provando, ci stiamo tentando. Ernesto era veramente rammaricato di non poter venire, ma aveva un impegno veramente interessante questa mattina con una ragazza, con una donna che questa mattina si sposa e che ha avuto un pezzo di storia in casa nostra al Sermig, all'Arsenale, quindi lui come papà putativo di questa ragazza non se l'è sentita di non presenziare il suo matrimonio, perché è un po' il coronamento di una vita non sempre facile. Però magari o venite a trovarci oppure lo rinvitate un'altra volta, quindi tutto è possibile. Pensavo di partire da una immagine. Ieri sera, dopo aver parlato con Suor Paola, mi sono un po' concentrato, per non dire delle banalità, e mi è venuta in mente un'immagine dalla Sacra Scrittura a proposito di Eucaristia, che arriva da una lettera di San Paolo, dalla prima lettera di San Paolo ai Corinti. Era un tempo molto interessante quello, perché la Chiesa delle origini, c'era una vita continuamente nuova, perché le comunità dovevano affrontare l'imprevisto, perché non c'era niente di previsto, bisognava costruire qualche cosa tutti i giorni, sovente in conflitto con la società nei quali ci si trovava ad operare. Paolo scrive ai Corinti per rimproverarli. E perché li rimprovera? Li rimprovera perché la comunità di Corinto fa un'Eucaristia un po' particolare, perché all'Eucaristia partecipano delle persone benestanti, dei ricchi, e l'Eucaristia era una cena, e mangiano e bevono, e vicino loro ci sono dei poveri che li guardano, non mangiano e non bevono. E allora poi lui dice: io vi dico quello che ho ricevuto, e quindi ci sono le parole che noi tutti conosciamo, che sono quelle della consacrazione. Ma lo spunto di Paolo parte proprio da una lettura, oggi diremo, per usare un linguaggio più da Concilio Vaticano II, fa una lettura dei segni dei tempi, guarda la realtà e trova che questa realtà ha bisogno di una parola che la renda più viva. E la conclusione che tiro io è questa: come possiamo noi mangiare il corpo di Cristo, assimilare Gesù nell'Eucaristia, e poi guardarci intorno e vedere che una fetta molto grossa, molto grande dell'umanità muore di fame. Un nostro amico che lavora all'ONU ci ha fornito delle statistiche interessanti, poi forse in un video che magari poi dopo potremo vedere ci saranno anche. Io arrivo da Torino, una città che più o meno ha 1 milione di abitanti. Ecco, ogni dieci giorni sul nostro pianeta, quindi non siamo nell'altro mondo, ma siamo qui su questa terra, una città come Torino sparisce per problemi di fame. Quindi o gente che muore di fame, o gente che muore, ragazzi, ragazze, bambini, donne, uomini, adulti, che muore di fame, oppure per problemi legati sempre a malattie che sono causate dalla fame. Quindi 1 milione di un milione di persone ogni giorno, e noi non lo sappiamo. Se lo sappiamo non ce ne accorgiamo. Io mangio tranquillamente 3 volte al giorno e non penso a quelli che muoiono di fame, onestamente. Ogni tanto me ne ricordo, ma non ci viene così spontaneo. Ma penso che a tanti di noi non venga così spontaneo. E allora trovo il modo di collocare subito nella storia che io vivo tutti i giorni questa bellezza, non so come definirla, dell'Eucaristia che ci arriva dalla Scrittura, che è Gesù che è presente in mezzo a noi. Non lo era, Gesù era presente nella sua comunità non solo ai tempi di Paolo ovviamente, ma lo è per noi E oggi, Gesù è presente oggi, è questo che conta. Da Paolo ci arriva un suggerimento, ma Gesù è vivo oggi perché è una persona, non è soltanto un'idea, o peggio una ideologia, o una teologia, o un insegnamento. È una persona alla quale io mi devo convertire, questa è la Chiesa. È la Chiesa, siamo noi. Noi siamo delle persone che costantemente sono collegate con Gesù, che è il nostro maestro, che è il nostro fratello, perché noi siamo figli come lui, e costantemente ci convertiamo. E allora, quando ci guardiamo intorno, non vediamo semplicemente qualcun altro che ha di più o che ha di meno, ma vediamo delle persone che hanno bisogno del mio cuore, della mia testa, del mio cervello, del mio tempo, delle mie capacità. Ho sentito prima una parola interessante, non so se dal sindaco, non mi ricordo più se dal sindaco o se dal presidente della provincia, che parlava di restituire, forse dal presidente della provincia, che diceva di restituire i doni che noi abbiamo. È una parola che noi apprezziamo molto, perché all'arsenale della pace è una di quelle parole che girano tutti i giorni, perché ci sono tante persone che restituiscono quello che hanno, e non sono sempre soldi, perché i soldi è facile, abbastanza facile restituirli, perché anche se mi svuoto le tasche poi il giorno dopo ce l'ho di nuovo piene, cioè siamo sinceri, non è proprio che navighiamo nel niente noi nei paesi ricchi. Ma se io do la mia capacità professionale, le mie conoscenze, il mio sapere, le mie capacità tecniche, soprattutto se do il mio tempo, questo non mi torna più indietro. In particolare il tempo non mi torna più indietro, perché non me lo posso reinventare. Quello è veramente un dono, ed è un dono che comincia a costruire piano piano una storia nuova, che non è più una storia di violenza, che è una storia di uso, un'espressione che è stata coniata da Ernesto Livero, il nostro fondatore, e se voi verrete all'Arsenale della Pace a Torino la troverete proprio nel cortile principale. Poi vi racconto la storia dell'arsenale, perché qualcuno ha citato la pira e l'aggancio è interessante. Comunque, entrando nel cortile, quello è ancora un edificio vecchio del Settecento, che in origine si trovava fuori delle mura della città, noi abbiamo recuperato dei mattoni vecchi, abbiamo fatto un muro e ci abbiamo scritto davanti questa espressione che è di Ernesto e che dice: la bontà è disarmante. C'è scritto la bontà, non c'è scritto il buonismo, la pacca sulle spalle, poverino, questo sappiamo, non è la bontà. La bontà è disarmante, cioè letteralmente disarma, spezza quel clima, quella catena di violenza che c'è nei rapporti. E noi viviamo in un quartiere che è il Balloon, giù in fondo c'è Andrea, lui ha una squadra, è il coach di una squadra di calcio con i ragazzini del Balloon, una squadra multietnica. Noi, il Balloon è il quartiere degli immigrati a Torino, prima quelli che arrivavano dal sud, oggi quelli che arrivano da tanti paesi del mondo. All'Arsenale ne abbiamo contati più di 120, non so, 127 nazionalità diverse, quindi 127 lingue diverse, modi di pensare diverse, religioni diverse, difficoltà di intrattenerci. Noi vorremmo fare, come dice Ernesto, vorremmo fare non un ghetto, ma vorremmo fare un posto dove insieme si costruiamo qualche cosa. E noi sappiamo quanto sia importante disarmare le tensioni, disarmare la violenza, per cominciare a costruire un mondo che sia, non voglio usare parole grosse, ma che sia un mondo dove chiunque può vivere un po' in pace, perché in fondo è questo che noi tutti vogliamo. Molti di noi, credo, poi la vostra congregazione è presente in molte parti del mondo, noi siamo un po' più piccoli, ma anche noi abbiamo una presenza da alcuni anni in Medio Oriente, in Giordania, a Madaba in questo momento, e a San Paolo del Brasile, e molto probabilmente altri arsenali si apriranno in altre parti del mondo. Ecco, c'è tutto un mondo che ci arriva in casa e c'è tutto un mondo che esce da casa nostra. Ma noi cosa comunichiamo a queste persone? Noi vorremmo comunicare quella bontà che ci arriva dal Vangelo, o meglio, che ci arriva dall'incontro con Gesù, perché Gesù in fondo ha detto questo. Nella nostra regola che ha scritto Ernesto c'è una, dovessi fare una sintesi, userei questa espressione: amati, amiamo. Dio ci ha voluto bene, ci ha dato il figlio suo, perché ha tanto amato il mondo da darci il suo unico figlio, quindi Dio vuole bene al mondo, ci vuole bene, non ci manda i castighi, non ci manda le pene, ci manda il suo amore. E noi amiamo, come ha fatto lui, così facciamo anche noi, è l'insegnamento di Gesù. Ci sono dei posti dove questo si può dire a chiare lettere, ci sono altri posti dove questo non si può dire, ma si può vivere. E chiunque si riceve un gesto di bontà lo capisce. Se io provassi a dare un cazzotto, non lo faccio, ma se provassi a dare un cazzotto a qualcuno di voi, subito vi rivoltereste. Ma se io facessi un gesto di bontà nei vostri confronti, ve lo ricordereste. E questi gesti, oggi, domani e dopodomani, sono come dei mattoni di una casa che non si può demolire, che non casca per il terremoto, che resta in piedi. Sono dei mattoni che restano per la vita eterna, perché già adesso sono vita eterna, già adesso sono regno dei cieli, e quindi questo è interessante. E sembra facile a dirlo, voi lo sapete sicuramente perché siete con le mani in pasta tutti i giorni, come si dice. Noi abbiamo all'arsenale fatto delle esperienze anche un po' articolate nel corso di questi anni, perché siamo entrati nell'arsenale quando l'arsenale era un rudere praticamente distrutto, non c'era assolutamente niente. L'arsenale militare di Torino era una fabbrica di armi molto importante, perché ci lavoravano più di 5.000 operai civili oltre ai militari, quindi una fabbrica dove sono state costruite buona parte delle armi della prima guerra mondiale e molte di quelle della seconda guerra mondiale, quindi era un centro dove si fabbricava la morte. Ernesto all'inizio della sua vita così pubblica, diciamo così, ha incontrato un santo del nostro tempo che è Giorgio Lapira a Firenze. Allora era sindaco di Firenze e Giorgio Lapira gli parlò di Isaia. All'inizio del libro di Isaia c'è una visione molto bella che passa i secoli, una di quelle visioni che veramente sono segnate dal marchio dell'eternità, e in quella visione il profeta immagina, ci presenta un tempo in cui le armi diventano strumenti di lavoro. Un'idea molto bella. E noi eravamo lì, proprio in centro di Torino, c'è questo arsenale militare, adesso è proprio in centro, nel centro della città, e i militari lo stavano abbandonando. Allora noi abbiamo cominciato a credere in questa profezia che ci aveva suggerito Giorgio Lapira, e l'arsenale è arrivato. Dopo alcuni anni, dopo varie vicissitudini, ce l'hanno dato perché era... ce l'hanno dato un pezzettino, ce l'hanno dato perché era distrutto, pensando questi non ce la faranno mai, e quindi ce lo riprendiamo e ne faremo altre cose. E invece ce l'abbiamo fatta, non perché siamo bravi, ma perché la gente ci ha aiutato, quella gente che continua ancora oggi ad aiutarci. Con l'arsenale della pace ci sono molte povertà del nostro tempo che bussano alla porta, immigrati, giovani, carcerati, donne della tratta, come si dice oggi, mamme con bambini. Ma questa è una faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia è che ci sono decine, centinaia di persone che restituiscono i loro doni, il loro tempo, le loro capacità, e le mettono a servizio di queste persone che bussano alla nostra porta. Un nostro amico, ex di prima linea, sapete cos'è la prima linea? Oggi ogni tanto se ne parla perché alcune frange del terrorismo si stanno rappresentando. Il terrorismo è nato a Torino, il terrorismo di sinistra in Italia è nato a Torino e nelle zone vicine, e quando cominciò questo fenomeno ad essere un po' chiuso, noi che già andavamo in carcere entrammo in contatto anche con queste persone. Alcune poi uscirono dal carcere e vennero da noi in una cooperativa che noi nel frattempo avevamo fatto, quindi è cominciato tutto un cammino di riflessione e di ripensamento. Uno di questi ex terroristi, mentre era ancora in carcere, si chiamava Claudio come me, quindi me lo ricordo bene, scrisse una lettera, un giorno arrivò al postino, ci consegnò una lettera scritta a mano, e questa lettera, che da qualche parte forse abbiamo già pubblicato, che è molto bella, diceva... lui era del quartiere del Balun, quindi era a casa sua, ci diceva che era contento che noi fossimo venuti lì al Balun. E lui immaginava la nostra vita di comunità, oggi il Sermighe non è più soltanto un gruppo ma è una fraternità, come un monastero metropolitano. Uso proprio queste parole, come un monastero piantato all'interno della città. E quindi un luogo dove chiunque, cittadino o extra comunitario ma sempre cittadino, passando entra e trova un'aria diversa, perché trova un segno e una presenza di qualcuno che ti fa magari fermare un attimo, ti fa riflettere o forse ti fa anche cambiare vita, che non è una cosa da poco. Ecco, questo ce lo diceva uno di prima linea, e per noi è rimasto, per noi oggi gli arsenali sono dei monasteri piantati qua e là nel mondo, e attorno al monastero si sviluppa una vita, perché quello che tu hai ricevuto da Dio lo trasferisci, lo dai, non te lo tieni in tasca. Dio non ti manda il tuo amore perché tu lo tenga chiuso in cassaforte, ma perché tu, come nel racconto dei talenti, tu lo investa, anche se lo sotterri. Uno dice lo metto al sicuro, lo metto sotto terra così non rischio di perdere il capitale, e il nostro Signore ti dice forse stai sbagliando qualcosa. Ecco, bisogna reinvestire, questo amore va fatto girare, va investito e va prodotto. Certo, i tempi non sono facili, oggi non è semplice vivere da cristiani, non è semplice vivere nella Chiesa, non è semplice semplicemente vivere. È detto a noi quando ci troviamo, ci dice sempre che bisognerebbe che noi fossimo semplicemente cristiani. E usa una espressione che gli arriva da un suo caro amico che era un vescovo brasiliano, adesso è morto da qualche anno, si chiamava Don Luciano Mendes de Almeida. Io l'ho conosciuto, molti l'hanno conosciuto, è stato presidente della Conferenza Episcopale del Brasile, è stato presidente dei vescovi di tutta l'America Latina, quindi era un'autorità, è stato uno degli estensori dei documenti che hanno costruito, fatto un po' la storia della Chiesa. Ricordo solo il primo, il documento di Puebla, che nella storia della Chiesa latinoamericana ha avuto un certo peso e che continua ad averlo, perché in quella occasione la Chiesa fece, in quegli anni molto difficili, fece la scelta dei poveri. Parlo di lui e parlo dell'essere semplicemente cristiani, perché se io devo pensare a una figura di cristiano mi viene in mente Don Luciano. E me lo ricordo, vi racconto un fatto, perché per dirvi che cosa noi pensiamo, che cosa io penso quando penso alla Chiesa, che cosa io penso, come me la immagino la Chiesa di oggi. E un giorno ero insieme ad altri amici, alcuni amici, eravamo in Brasile e eravamo stati nel nord-est, dove c'era una realtà agricola, una scuola dove si insegnava agli agricoltori a coltivare, per evitare che questi partissero, lasciassero le terre del nord-est, che sono tra l'altro molto povere, per andare a fare i barboni nelle città. Prendiamo un aereo, arriviamo a Belo Horizonte e c'era Don Luciano da solo ad accoglierci, era forse l'una di notte, ed era presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana. Scendiamo, saliamo in macchina con lui, lui ci chiede: ma avete mangiato? Sì, abbiamo mangiato questa mattina. Ha cercato una pizzeria, ha suonato il campanello fin quando qualcuno è venuto ad aprirci, ha costretto il pizzaiolo a farci la pizza e poi dopo ci ha ospitato a casa sua, dove poteva ospitarci. Ecco, quando io penso alla Chiesa penso a questa immagine. Un'altra volta me lo ricordo in piazza a Torino, un giorno venne a trovarci, era domenica, la messa, il pranzo, dopo pranzo che facciamo? Ce lo porto in giro a vedere i santuari di Torino. Lì vicino a noi c'è il Duomo, dove è conservata la Sindone, lo porto a vedere la Sindone. Andiamo a Torino, all'ora di pranzo è deserta, potete fare quello che volete, non trovate nessuno proprio, in quelle ore lì proprio non c'è nessuno. Il Duomo ovviamente era chiuso, quindi non siamo potuti entrare. scendiamo le scale per avviarci da un'altra parte e ci piombano addosso alcuni ragazzini zingari, ragazzini e ragazzine. Voi immaginate una piazza deserta dove non c'è nessuno, io Don Luciano e questo gruppetto di ragazzini zingari. Tra me io dicevo, cribi, adesso come facciamo? Non ce la caviamo più. E cominciavo a dirgli, Don Luciano, dai, andiamo. E lui niente, no, buono, stai tranquillo. E si è messo lì, avrà chiacchierato con questi ragazzini per una buona mezz'ora. E non ha tirato fuori dalle tasche niente, né un soldo, né una caramella. Ha chiacchierato con loro. E loro erano felici di parlare con lui. Quando io penso alla Chiesa, penso a una Chiesa che sta con i poveri, che sta con la gente, che sta nelle strade, lì dove c'è la vita di cui noi ci dobbiamo occupare. E lui avrebbe potuto, come posso dire, vivere da persona importante, e invece viveva semplicemente come un cristiano. Quando veniva da noi all'arsenale, per prima cosa ci diceva, posso servire? Io non so se non mi sentirei di dirlo tutti i giorni, perché a volte non mi viene proprio voglia di servire. Io abito fuori Torino, insieme alla mia famiglia, quindi faccio più o meno 45 chilometri per arrivare in città, per arrivare all'arsenale che è in centro di Torino, ma vi assicuro che vorrei cambiare strada certi giorni, perché so che quando arrivo lì non posso chiudermi in mezzo a quattro mura e pensare ai fatti miei. So che mi arriverà in casa, in un mondo o nell'altro, tutto un mondo che ha bisogno di risposte, che ha bisogno di qualcuno che stia dalla sua parte. E questo mondo, lo sappiamo, non è facile, ma non è neanche difficile, perché nella misura in cui trova qualcuno che è capace, che ha voglia di prendersi dei pesi, di metterseli sulle spalle, questo mondo cammina, e cammina verso la speranza, non verso la disperazione, non verso la violenza, non verso la guerra, cammina verso la speranza, cammina verso il bene, e questo è il regno di Dio. E allora uno si guarda intorno e dice, ma che bello, forse stiamo veramente costruendo un po' il regno dei cieli. Martedì sera, noi il martedì sera, dico ancora questo, poi stoppo. Il martedì sera è il momento un po' più interessante della nostra casa, perché c'è un incontro di preghiera aperto a chiunque, e una preghiera che parte dalla piazza e poi entra in chiesa dove c'è Nostro Signore. E come dire, guarda che, caro Signore, non ti lasciamo tranquillo, ti portiamo i problemi che ci sono lì fuori e te li facciamo conoscere. E quindi ogni sera, ogni martedì, ogni settimana c'è una situazione nuova che ci interpella e che noi raccontiamo a quelli che partecipano ai nostri incontri. Martedì sera c'era la festa finale, c'era lo strascico, perché la festa l'avevamo già fatta la domenica, dei ragazzi del nostro, noi li chiamiamo Arsenale della Piazza, quell'arsenale che produce anche la squadra di calcio. Ernesto dice che questa squadra arriverà in Serie A, e adesso forse piano piano qualcosa stiamo già costruendo, quindi la strada è quella giusta. E c'erano avevamo il cortile pieno di ragazzini veramente multietnici, con le loro mamme, i loro genitori, fratelli e sorelle, quindi se uno entrando, l'immagine che avrebbe potuto capire era quella della Babele, perché erano veramente interessanti come immagine. Ma tutti questi bambini erano contenti. Io ho partecipato a questo incontro e l'immagine che mi porto nel cuore è che questi ragazzi, ma la cosa più interessante è che i loro genitori erano veramente contenti di stare insieme. Lì non erano tutti cattolici, non erano tutti cristiani, c'erano sicuramente degli islamici oltre ai cristiani, quindi sappiamo che non sono sempre facili i rapporti, ma erano tutti contenti di stare insieme. E forse non è questo il bello che ci viene da Nostro Signore, che noi siamo contenti di stare insieme. E l'ultimo accenno che faccio è ai giovani, perché anche prima sentendomi è venuto in mente, sentendo due politici, e ne ho sentiti tanti di politici, però questa mattina queste due persone le ho ascoltate con il cuore, non solo con le orecchie, perché mi sembra che hanno tirato fuori la faccia, ci hanno messo la faccia, non hanno messo soltanto un po' di retorica, no? Perché si va a un convegno, si dice due parole e poi si va via. Mi sembra che abbiano messo la faccia, e quindi questo è una cosa buona. Noi abbiamo la casa tutto l'anno sempre piena di giovani, di ragazzi, di ragazze che arrivano da tutta Italia e anche da altre parti del mondo e che fanno un cammino con noi. Noi diciamo un cammino in cui cerchiamo non di dare qualche cosa, ma di creare delle aperture. Oggi le nuove generazioni hanno bisogno di vedere come il mondo, perché il mondo che vedono è un mondo un po' fasullo, è quello di internet, è quello dei media, e quindi è sempre una fetta di mondo, una fetta che ti presenta una realtà. Io faccio la rivista del Sermi, che sono un po' dentro questi settori, so benissimo che quando qualsiasi cosa fai, quando ti metti a scrivere un testo, presenti uno spicchio, perché non puoi raccontare tutto, racconti sempre solo un pezzettino, ma tutto intorno c'è il pezzettone che è quello che conta. Ecco, questi ragazzi noi cerchiamo di aprirgli il cuore e la testa alla mondialità, in modo che provino a camminare con le loro gambe e a pensare con la loro testa. E al nostro fondatore è venuta in mente una cosa molto interessante, quella di organizzare un mondiale dei giovani dove gli adulti stanno zitti e ascoltano e dove i giovani parlano, perché i giovani sono il cuore del problema. E se noi non li mettiamo al centro del problema, resteranno sempre ai margini. Quindi se a me, per parlare di welfare, ma non solo, se a me società sta a cuore qualche cosa, ma la tengo ai margini perché non ci spendo, non ci investo, se restano le briciole, allora forse le investo lì, e allora questi non saranno mai al centro, non faranno mai niente di buono, mai niente di positivo. A Ernesto è venuta in mente questa grande idea di metterli al centro, veramente al centro delle nostre attenzioni. Abbiamo cercato di dare delle gambe anche attraverso le politiche internazionali a questa idea, quindi questa idea sta camminando. Ma la cosa interessante è che ogni tanto organizziamo un incontro che chiamiamo mondiale, molto grosso, stiamo per organizzarne uno forse anche verso la fine di quest'anno, non abbiamo ancora scelto il posto, ma penso che sarà per la fine di quest'anno, e i giovani raccontano il loro vissuto, i loro problemi, le loro difficoltà, ma soprattutto anche i loro sogni, come loro vorrebbero costruire la società che hanno di fronte. E gli adulti, cioè i grandi della terra, quelli che hanno, diciamo, le leve del potere religioso, sociale, politico, sono, come siete voi adesso, seduti in platea e ascoltano senza parlare. Perché io oramai ho 58 anni, quindi appartengono a una generazione che dovrebbe già aver fatto qualcosa. Ma sono così sicuro, mi chiedo, che quel qualcosa che ho fatto sia così interessante, perché la fame non è diminuita, le guerre sono aumentate e potremo fare un lungo elenco di cose che non funzionano. Oggi uno dei temi principali, non solo nei paesi ricchi, ma anche nei paesi poveri, è il lavoro, perché c'è sempre meno lavoro e c'è sempre più speculazione e finanziarizzazione. Quindi forse magari sarebbe meglio lavorare un po' meno, guadagnare tutti un po' meno e lavorare tutti un po' di più, perché il lavoro vuol dire dignità, cioè la persona che cammina con le proprie gambe, con le proprie mani, che si costruisce la vita. Ecco, noi vorremmo che dare alle nuove generazioni questa opportunità, questo squarcio sul mondo, perché loro possano costruirsi il futuro. Fra 20-30 anni queste persone saranno sindaci, presidenti, padri di famiglia, insegnanti e quant'altro, avranno loro le leve del potere, ma cosa faranno se andiamo avanti così? Cosa potranno fare? Ma non perché sono incapaci, solamente perché noi gliel'abbiamo impedito. Allora, per noi, per il Sermig, oggi i giovani sono la scommessa più grossa, più grande, e rappresentano anche l'investimento più grande che noi possiamo fare. sia in termini di tempo sia in termini proprio di risorse che vengono impegnate. Siamo addirittura arrivati alla conclusione che a volte a 15-20 anni diventa già difficile, bisogna cominciare molto prima, e nei locali dell'Arsenale abbiamo dato vita a un asilo nido, a una scuola materna, dove li prendiamo proprio da neonati quasi, quindi subito dopo lo svezzamento, ma perché prendendo loro prendiamo le loro famiglie. Anche quello è una scuola multietnica, è da lì che comincia un percorso di integrazione, un percorso veramente dove la gente si rispetta. E Ernesto l'altra sera, poche sere fa, giovedì sera, eravamo tutti riuniti, la nostra fraternità si trova giovedì sera, monaci, monache e famiglie, e ci diceva che lui quando guarda a una persona non vede una scocciatura, non vede un problema, ma vede una persona e quindi gli vuole bene, per prima cosa gli vuole bene. A me è venuta la pelle d'oca, perché dico cavolo, cioè se io ogni volta che guardo una persona, anche quando vado in giro in macchina, certe volte se avessi un bazooka farei piazza pulita, perché è così la nostra vita, cioè devi farti spazio. Siamo obbligati certe volte a farci spazio, solo che se mi faccio spazio io qualcun altro ci rimette. Guardare all'altro semplicemente come una persona con cui tu puoi avere un rapporto buono, non voglio usare le parole grosse, un rapporto d'amore, perché è una parola un po' troppo bistrattata, ma un rapporto buono per costruirsi qualcosa, il mondo forse già cambierebbe un pochettino, già avrebbe qualche sfumatura più interessante, qualche sfumatura migliore.